Proprio per questa differenza, questo fatto che voi non siete con un cuore di pietra, ma avete ricevuto un cuore vivo, un cuore che ha vita dentro, questo cuore che Dio vi ha dato, dovete custodirlo, dovete prendervene cura, dovete avere cura di questa realtà che Dio ha messo dentro di voi, lasciare crescere quel Gesù che è dentro di voi, perché quel cuore di pietra Dio te l'ha tolto, l'ha sciolto, non c'è più. C'è un cuore che sa amare. Ecco perché voi siete capaci di tornare sempre su. Le difficoltà possono essere tante, ma comunque voi tornate su. Perché? Perché Gesù è con voi, è dentro di voi. La vostra vita, siete rinati in Cristo. Le cose vecchie sono passate, tutto è fatto nuovo, ma noi questa novità non riusciamo a vederla perché viviamo ancora in un corpo che invece invecchia. E quindi noi siamo continuamente confusi dal fatto che guardiamo allo specchio e diciamo: ma io sono sempre più vecchio, ho sempre più capelli bianchi, anzi forse ne ho di meno. Ma comunque, in ogni caso, quello che vedo mi confonde, mentre quello che credo mi dà forza. Allora, se io credo a quello che vedo, sono confuso, ma se credo in quello che c'è scritto qui, io divento forte, perché questa realtà è dentro di me, Cristo vivente, Cristo vivo in me. È Lui l'Eterno che mi guarisce, è Lui l'Eterno che mi sostiene, è Lui l'Eterno che mi libera, è Lui il Dio onnipotente che vive dentro di me, che vive dentro la sua Chiesa, che è la forza della Chiesa. Io sono la via, la verità e la vita. Ancora di nuovo oggi ci ritroviamo Gesù che ci offre a noi: io sono la vita. E allora dice di questa vita: mangia di questa vita. Chi non mi mangia non rimane solo a digiuno, ma non vive. Quindi questa nostra necessità di nutrirci di Cristo. Cioè, quindi queste parole non solo saperle, ma divorarle. È per me. Io credo Gesù. Nonostante tutte le difficoltà, nonostante le mie incapacità, quando mi guardo allo specchio vedo sempre questa roba che non va, eppure io credo nel Gesù che mi dà vita e vita eterna. Alleluia. Allora abbiamo bisogno di guardarci in un altro specchio. Abbiamo bisogno di guardarci nella parola di Dio. Questa parola dice che noi siamo figli e figli del Dio onnipotente. Chi crede in me ha vita e vita eterna, dice Gesù. E allora questo credere ci porta in una dimensione diversa. Io quando mi guardo in questo specchio, io vedo il figlio di Dio che nasce piccolo e che cresce, che diventa forte. Quando guardo allo specchio materiale vedo uno che è nato piccolo, che cresce, ma che sta invecchiando e che diventa sempre più vecchio, diventa sempre più debole, diventa sempre più incapace, no? Perché questo è purtroppo il nostro ciclo umano, no? Allora, a chi devo credere? Perché Gesù dice: chi crede in me ha vita? Perché questa è la verità. Se noi guardiamo le apparenze, noi siamo sempre destinati a precipitare, perché guardiamo in basso. Ma quando guardiamo Gesù, noi siamo quelli che tornano sempre su. E voi avete la capacità di tornare sempre su, perché quello che è in voi è più forte di quello che c'è nel mondo. Gesù è più forte del diavolo. Ci credete? Voi vedete che il mondo giace nel maligno, tutto il mondo è invaso dal male, ma quello che è dentro di voi, quindi che non è nel mondo, voi siete nel mondo ma non siete proprietà del mondo, quello che è dentro di voi è più forte di quello che c'è nel mondo. La vita di Cristo è più forte della morte, è più forte del peccato, è più forte dell'ingiustizia, ma vedremo questa giustizia, vedremo questa benedizione se abbiamo il coraggio di crederci. Credere e continuare a credere è la specialità dei cristiani. È l'unico compito che abbiamo, l'unica possibilità, l'unica task che possiamo fare noi, l'unica cosa che noi possiamo fare per, come dire, catturare la grazia di Dio è crederci. Non ce la possiamo meritare, non ce la possiamo inventare, non la possiamo costruire noi, non possiamo fare niente se non crederci. Sembra banale, ma non lo è, perché Dio ha dato suo figlio perché noi potessimo diventare figli suoi. E allora, capite che questa cosa può sembrare banale, ma se tu non ci credi, non ti succede niente. Ma come cominci a crederci, succede un miracolo dentro di te. E questa cosa noi non siamo capaci di inventarla, ma però questa è la verità che ci cambia dentro. E questa verità che ci cambia dentro e da dentro, perché non è neanche un discorso mentale, il nostro mente viene rinnovata dalla parola di Dio, ma è già un percorso successivo, perché è nel nostro intimo, nel nostro profondo, nel nostro spirito che abbiamo bisogno di rinascere. Lì dove siamo morti quando il peccato ci ha colpito, e noi siamo nati nel peccato perché i nostri genitori ci hanno concepito nella realtà dell'umanità, noi siamo figli di Adamo, e Adamo in qualche maniera ha peccato e è morto, si è spento il suo rapporto con Dio, e Gesù ci riporta, ti conviene nascere di nuovo. Ecco, quindi questa nuova nascita, questa redenzione che inizia nel nostro spirito e che viene poi a trasformare la nostra mente attraverso il passaggio della parola di Dio, no? Ecco perché abbiamo bisogno della parola di Dio, abbiamo bisogno della comunione fraterna. E riprendendo la parola del Signore nella lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro, il capitolo 2, ci dice: siamo stati, per questo siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per voi lasciandoci un esempio affinché seguiamo le sue orme. Allora, sicuramente non vorremmo mai soffrire, però sappiamo che nella vita umana sofferenze ce ne saranno sempre, che vi piaccia o no. Voi dovete soffrire, io soffro, voi soffrite, ma possiamo far sì che la sofferenza non sia semplicemente una sofferenza fine a se stessa, ma sia qualcosa che ci porta a una progressione. Non ci piaceva andare a scuola? A qualcuno piaceva andare a scuola? Piaceva andare lì a imparare a fare le prime lettere, poi i primi conti? Io credo che a nessuno sia piaciuto queste cose, a nessuno piaceva andare a scuola guida, eppure siamo tutti andati a scuola guida, siamo tutti andati a scuola, siamo tutti andati a imparare qualcosa, e quando ci pensiamo diciamo: ma sì, adesso è divertente, è piacevole, perché so leggere, so scrivere, so fare tante cose, so guidare la macchina, ma ho dovuto disciplinarmi, o no? È vero questo fatto, no? E così è nella vita. Non possiamo vivere senza avere sofferenze, senza avere quelle cose che sono: mamma mia, ma ancora devo imparare l'ABC del Vangelo, ancora devo imparare a perdonare, ancora devo imparare a vincere il male col bene, ancora devo imparare a combattere il buon combattimento della fede, facendo queste cose così semplici, mamma mia, ma sempre a fare queste astine, eh? Però chi ha iniziato a scrivere facendo le astine, oggi scrive in maniera molto meglio di quel che scrivo io. Non so, i nostri vecchi facevano prima le pagine di astine, facevano, e poi dopo facevano i corsi di bella scrittura, ma già ai tempi che andavo a scuola io bella scrittura non se ne parlava. E difatti la maggioranza di noi scrive abbastanza male, ma questo è un altro problema. Ma perché la mancanza di disciplina non ci porta all'apprendimento. E imparare le nozioni del Vangelo, imparare da Gesù che ci insegna a vincere il male col bene, che ci insegna ad affrontare le situazioni nella maniera corretta, imparare da Gesù si impara così, da questo ABC, da queste cose elementari. E allora Gesù ha sofferto, e quindi questa sofferenza che tutti noi vorremmo evitare, però è indispensabile, perché ci porta a una crescita, ci porta a passare gli esami della prima, della seconda, della terza e così via. E chi non ha imparato bene le elementari ancora oggi è in difficoltà. Abbiamo degli ingegneri che non sanno scrivere l'italiano, abbiamo degli ingegneri e dei dottori che scrivono in maniera oscena. Perché? Perché non hanno imparato all'elementare i verbi, non hanno imparato le giuste e le corrette coniugazioni. Abbiamo degli insegnanti qua che potrebbero, e ogni tanto mi sentite dire qualche cosa che non è proprio corretta, pazienza, ma io le scuole le ho fatte mica tanto bene. Però ringrazio il Signore perché riesco a comunicarvi questi semplici concetti. E quindi nella fede abbiamo bisogno di fare anche noi. E questa sofferenza non è sofferenza nel senso che prendiamo bastonate, è sofferenza nel senso che è disciplina, nel senso che è apprendimento, nel senso che tanto finché non impari l'ABC non ti insegno l'algebra. Finché non impari le cose elementari non ti porto a quelle superiori. Finché non impariamo ad amare, perdonare, a vincere il male col bene, è inutile che gli chiediamo i doni dello Spirito Santo. È inutile che siamo ripieni di Spirito Santo e facciamo miracoli e potenti se non siamo disposti a camminare con umiltà nella nostra vita. Ci sono cose elementari che sono il frutto dello Spirito nella vita del cristiano. Se il frutto dello Spirito è reale, questo frutto cresce. Amore, pace, gioia, bontà, benignità, longanimità, fedeltà e autocontrollo. Ci sono 9 vitamine di questo frutto. Queste 9 vitamine dobbiamo averle tutte quante. Non è che possiamo dire, ma io mi prendo l'amore, io mi prendo la pace, io mi prendo la gioia e poi tutto il resto che si arrangino. No, no, noi abbiamo bisogno di questo frutto completo. Questo frutto ce le ha tutte 9 queste vitamine e ce le ha messe in modo equilibrato. E quindi noi abbiamo bisogno di cogliere pienamente per la nostra vita questa capacità di crescere, perché il frutto è figlio della vita. Oggi abbiamo parlato di vita, Gesù che è vita, e un albero porta frutto perché è vivo. A un albero non gli si appende il frutto gli nasce da dentro. Prima il fiore, poi c'è il frutto prima è acerbo ma poi diventa maturo. E così nella nostra vita spirituale c'è questo fiore, c'è questo sorriso, c'è questo fatto di dire a Gesù io mi arrendo a te. Oggi l'abbiamo fatto pubblicamente, abbiamo Gesù, ha detto Gesù voglio essere tuo soldato, voglio essere tuo servo, voglio imparare ad ascoltare e fare la tua volontà. Bene, da lì questo fiore, da questo fiore nasce un frutto e questo frutto è completo, questo frutto ce le ha tutte 9 queste vitamine. Se così mi posso esprimere. Ed è importante per noi che le possiamo vivere. Quindi ritorniamo a Gesù. Ha sofferto per noi lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. L'esempio di Gesù non è un esempio tanto per raccontare, ma è un esempio da seguire, da vivere. Egli che non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca, oltraggiato non rispondeva agli oltraggi. Se lo fa Gesù, lo possiamo fare anche noi. Se lo fa Gesù, lo puoi fare anche tu. Ci credi? Non mi raccontate che Gesù è Gesù e io sono io e quindi... No, no, Gesù è con te. E se lo fa Gesù, lo puoi fare anche tu. Amen? Allora, possiamo dire, se lo fa Gesù lo puoi fare anche tu? Ci credi? Se ci credi, girati a quello di fianco e gli dici, se lo fa Gesù, ma lo puoi fare anche tu? Se lo fa Gesù, lo puoi fare anche tu? Perché questa è la verità. Gesù non ci ha mai insegnato a fare delle cose che lui non fa. Lui fa le cose e ci crede e le dice a noi. Se lo fa Gesù, lo puoi fare anche tu. Alleluia. Scusate che questa mattina c'ho un messaggio un po' confuso, ma le idee sono chiare e quindi riuscirete. Perché lo Spirito Santo ha le idee chiare. Io non chiedetemi quanto sono chiaro io, ma lo Spirito Santo ha le idee chiare. E anche se io a volte non riesco a esprimermi in maniera chiara, lo Spirito Santo riesce a spiegare alla vostra vita le verità, quelle verità essenziali che vi aiuteranno a camminare in novità di vita. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi. Se lo fa Gesù, lo puoi fare anche tu. E questa cosa, perdonatemi, ma davvero è importante. Lui, oltraggiato, non rispondeva agli oltraggi. Soffrendo, non minacciava. Quanti di voi sono stati trattati ingiustamente ultimamente? C'è una collezione di quelli che... Poi ci sono altri che non alzano le mani per pudore, perché dice no. Però io so che nella vostra vita voi vivete a volte ingiustizie, oltraggi, ingiustizie che non hanno senso, ma pure non avevano senso neanche gli oltraggi e le ingiustizie che ha vissuto Gesù. Oltraggiato non rispondeva, soffrendo non minacciava. E neanche diceva te lo farà vedere il Signore, perché delle volte noi non minacciamo perché diciamo, ma però diciamo ti giudica il Signore, ci penserà Lui a fulminarti. Nel nostro cuore non è che siamo poi così diversi da chi maledice, quindi abbiamo bisogno di fare attenzione. Anzi, ci ricordiamo Gesù che dice perdonali perché non sanno quello che fanno. Molti attorno a noi a volte commettono ingiustizie e si comportano male perché nel loro cuore non hanno altro, non hanno alternativa, ma voi ce l'avete perché conoscete Gesù. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia e per le sue lividure dunque siamo stati guariti. Ecco che c'è qualcosa che ci porta a identificarci con la morte di Cristo. Noi siamo morti al peccato, perché Lui è morto. Il peccato non ha più potere su di noi, perché? Perché siamo morti. Parlare di morte non ci piace, però ogni volta che noi siamo davanti a questo pane, questo vino, ci ricordiamo della morte del giusto. Ci ricordiamo che un giusto è morto al posto nostro. Ci ricordiamo che noi abbiamo meritato e meriteremmo, se non fosse per la grazia di Dio, di essere noi crocifissi. Ma Lui giusto è morto per noi ingiusti. Però questo non impedisce a Dio di guarirci in profondità. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Per le sue ferite noi siamo stati guariti dentro. E questa verità è quella verità che ci aiuta a vedere al di là delle apparenze. E quindi ci avviciniamo al Signore non in modo religioso, ma ci avviciniamo con la consapevolezza che è Lui che ci attira, che è Lui che ci dice venite a me voi che siete travagliati, aggravati, venite a me e io vi darò riposo. La volta scorsa abbiamo esaminato un argomento abbastanza, come dire, impegnativo, però ci fa vedere che la presenza del Signore da un lato può fulminare e dall'altro guarire. Quindi noi vogliamo entrare dalla porta giusta, vogliamo entrare attraverso Gesù e veniamo consapevoli delle nostre fragilità, delle nostre mancanze, e riceviamo guarigione. Per le sue lividure siamo guariti. Difatti eravamo tutti pecore che sbagliavano strada, ma siamo tornati al pastore, custode delle nostre anime. E mi piace anche questa espressione, siamo tornati al pastore. Siamo tornati al buon pastore, siamo tornati da Gesù. E quindi ogni volta che in qualche modo, per qualche ragione, vi siete allontanati dal Signore, la vostra mente vi ha portato lontano, le vostre sofferenze, a volte i vostri mal di pancia vi hanno portato non a dimenticarvi, ma a essere ribelli. A volte ci ribelliamo, diciamo, ma Signore, ma perché? Io credo in te, ma perché mi succede questo? Ma perché mi succede quell'altro? E non c'è una risposta a questo perché, se non il fatto che impariamo nella sofferenza, impariamo dalle difficoltà, impariamo nelle difficoltà. E quindi oggi vi invito ad avvicinarvi a questi segni, a questo pane, a questo vino, consapevoli della comunione col corpo e col sangue del Signore. E come ci dice nella lettera dei Corinzi che leggiamo la volta scorsa, quando dice ora ognuno esamini se stesso e così si avvicini, perché chi mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne, cioè se non riconosce il corpo di Cristo. Quindi noi non siamo qua per mangiare un giudizio su noi stessi, ma bensì per riconoscere il corpo di Cristo, per riconoscere la Chiesa. Per questa ragione, dice, alcuni sono malati, altri muoiono, ma Dice questo perché la Chiesa ha bisogno di disciplina, ha bisogno di imparare, ha bisogno di imparare e di disciplinarsi e di obbedire al Signore, ognuno per conto suo, ognuno esamina se stesso. Io non esamino te, ti dico sei adatto o non sei adatto. Io non ricevo la tua confessione per darti la soluzione. Se c'è bisogno, ricevo la tua confessione, preghiamo insieme, diamo al Signore ogni peso e ringraziamo il Signore per averci guarito, per averci liberati. Ma io non ti do nessuna soluzione, perché tu hai già ricevuto la soluzione del Signore, perché è il sangue di Gesù che ti purifica da ogni peccato. E queste cose sono importanti. E quindi quando voi vi avvicinate a questo pane, a questo vino, avete comunione col corpo e col sangue del Signore. E la disciplina, anche quando c'è, serve per portarci sempre a ravvedimento. L'intento di Dio, anche se ci fosse disciplina, è sempre ravvedimento e conversione. E chi non ne ha bisogno? E quindi ringraziamo anche Dio della disciplina, se di disciplina si tratta. Ma sappiate che il castigo non è disciplina. Il castigo è caduto su Gesù. La disciplina è l'imparare qualcosa. Il castigo è un'altra cosa. Voi vivrete disciplina nella vostra vita e attraverso la disciplina, che è anche sofferenza, imparerete. Attraverso il castigo non si impara niente. Il castigo è solo castigo, è punizione. E Dio non ci punisce perché ha già punito Gesù. E allora se vi avvicinate a questi segni, riconoscete che la punizione è stata su Gesù. E voi non sarete puniti per i vostri sbagli. Attraverso la disciplina impareremo, impareremo a non sbagliare, impareremo a vivere una vita santa e giusta. Ma il castigo se l'è preso Gesù. Tu sei libero dalla colpa. Credici e vivi questa realtà nel nome del Signore.